Vogliamo chiudere i nostri occhi e iniziare col pregare per queste persone che ci sono state messe davanti. Amen. Ersilio e Sabrina, che tutte e due queste persone stanno attraversando un momento difficile magari nella loro vita. Chi per una malattia fisica e chi magari per delle difficoltà che sta incontrando nella vita a causa della chiamata di Dio. Perché quando Lui ci chiama, come dice il nostro pastore, Dio ci complica la vita, in bene, no? Perché però ce la complica. E quindi magari alcune volte il diavolo non sta fermo e vuole attaccare. E quindi noi vogliamo proteggere queste persone con le nostre preghiere. Amen. Come se fosse nostro il problema. Vogliamo allora chiudere i nostri occhi e stendere le nostre mani come verso queste persone. Alleluia. Vogliamo chiedere la potenza di Dio. Signore, ti prego, intervieni nella vita di queste persone, Signore, perché noi sappiamo che tu lo farai, Gesù. Alleluia. Noi abbiamo fede in te e sappiamo che non abbiamo nessun altro Dio al di fuori di te che lo può fare, Signore. E per questo noi veniamo alla tua presenza, tutti insieme come un solo corpo, Signore, a chiederti di guarire Sabrina da questo cancro, Signore, e di aiutare Ersilio nella sua chiamata a te. Guidalo tu, Signore, dagli tu la tua via e che sia veramente una benedizione. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Bene, possiamo accomodarci? E questa sera volevo parlarvi della nostra carta d'identità. Qualcosa che deve essere alla base della nostra vita cristiana. E ovviamente la nostra carta d'identità ci identifica con quello che veramente siamo. E nella parola di Dio, no, cos'è che ci identifica? La fede in Cristo. Amen. Sapete quando nella televisione, nelle notizie succedono delle cose, no, dicono una persona di fede musulmana, una persona di fede nazista, una persona di fede, magari tutte queste fedi abbiamo, no? Per fare cosa? Per identificare un modo di fare, per identificare un credo, per identificare quella persona, come la pensa e come la dice e come agisce. Qual è la tua carta d'identità? La nostra carta d'identità deve essere la fede cristiana. Io seguo Cristo. Amen. E questa sera voglio concentrarmi su questa parola, fede, che leggendo nella Bibbia ho trovato tantissimi riferimenti, ovviamente, soprattutto nel Nuovo Testamento, no? Gesù parla molto di fede e ovviamente ho dovuto fare una scrematura immensa, una scrematura enorme per vedere quali versetti potevo parlarne e magari andassero più precisamente su quello che volevo dire. Ma quello che ho letto ovviamente è che la fede, non puoi essere un cristiano se non hai fede. La fede è a base della tua vita, è la base della tua vita, è la base della tua religione. Che brutta parola, eh? Religione, perché oggi magari si identifica con tante cose, no? Con tante religioni, e noi abbiamo iniziato un poco a disgustarla questa parola. Ma in realtà la sua radice è religo, che ovviamente significa legarsi di nuovo, no? Rilegarsi. Il problema non è tanto la parola religione, no? Ma la parola è il problema è a cosa ti stai legando, a chi ti leghi o a cosa ti leghi, a chi ti rileghi, ti riunisci e a cosa ti riunisci. Questo è il problema, perché abbiamo tantissime religioni adesso, abbiamo tantissimi credi, modi di fare, che diventano religioni. Uno si alza la mattina e inventa una religione. Scientist, non so com'è, quello di Tom Cruise, Scientology, esatto. Tutte queste cose. Ma religione significa religo. E quale parola più perfetta per descrivere il ritornare riunirsi con Cristo. Amen. E per fare questo c'è bisogno di avere fede in Cristo. Amen. Di che religione sei? Di che fede sei? Io sono di fede cristiana perché io ho fiducia in Cristo e seguo Cristo. Amen. Hai fede tu? Sento pochi amen. Hai fede tu? Siamo in una chiesa pentecostale, questo dovrebbe essere il motivo di orgoglio. Se io vi faccio la domanda, hai fede tu?
Amen.
Più forte, hai fede tu? Se tu non lo sei per primo convinto, no? Non potrai dirlo a nessuno, non potrai convincere nessuno. Hai fede tu? Amen. Amen. Ma se tu vai lì convinto di quello che credi e in chi credi, allora sì che puoi fare la differenza. Io credo in Gesù, credo che Lui può fare quello che nessun altro può fare. Amen. Ora però la domanda che mi sono fatto a me per primo è: quanta fede hai? Quanto è grande la tua fede, Lemuel? E io voglio che facciate questa domanda anche a voi stessi. Quanta fede hai tu? Oppure dillo al tuo compagno, quanta fede hai? Al tuo vicino, dillo, quanta fede hai? E c'è un verso, che mi sfida sempre, no? Ed è quello che dice in Gesù, che dice Gesù in Matteo 17:20. Cosa dice Gesù qui? Ai discepoli: se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo mondo, a questo monte, passa di qua a là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. Amen. Se avete fede quanto un granello di senape, potete dire al monte, passa di qua a là, spostati. Avete mai spostato un monte? L'avete mai spostato un monte fisicamente? E allora forse la nostra fede non è nemmeno quanto un granello di senape, delle volte. Però io so che in questa chiesa, no, delle volte si sono spostati dei monti figurativi, no? Dei monti grandi, malattie, sono stati guariti con la preghiera. E io lo so che ci sono persone, no, che hanno la fede quanto un granello di senape. Amen! E dobbiamo avere la fede piccola piccola quanto un granello di senape. Ma se nella tua vita non stai cambiando quella condizione, non stai cambiando quella situazione, preghi, 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 allora forse ti devi fare qualche domanda. Quanto è grande la tua fede? È una domanda questa che mi ha sfidato e mi ha fatto andare ad approfondire di più questa parola. Che significa fede? Cosa significa veramente? E vedete, fede in ebraico ed anche poi in greco e anche poi in italiano, quindi questa radice si è tramandata, no, di generazione in generazione, di lingua in lingua, è la stessa parola, no, di amen. Quindi quando noi diciamo amen, noi diciamo in verità, stiamo proclamando fede. E dopo che noi finiamo una preghiera, non è un modo di dire amen, perché è una liturgia. Ma amen vuol dire sarà fatto così. È vero, quello che io sto pregando è vero, succederà. È perché è la stessa parola di fede. E un'altra parola uguale, che deriva dalla stessa radice, è fedeltà. Fede e fedeltà sono la stessa parola. Quindi, cosa ho visto in questo? Ho visto che se hai fede, devi essere fedele in quello che credi. Perché quando noi andiamo a leggere il giusto per fede vivrà, ovviamente sta dicendo il giusto vivrà per la sua fedeltà. Perché lui è fedele. La parola è amon o aman, dipende poi come viene usata. Ma la parola è uguale per fede, amen e fedeltà. Se tu vuoi avere fede, se tu dici di avere fede, allora stai dicendo io sono fedele a Cristo. Amen. Allora la domanda che vi ho posto prima, hai tu fede? È la stessa domanda che dire, sei tu fedele? Allora dillo al tuo amico a fianco, sei tu fedele? Sfidati, sfida te stesso, ok? Sfida te stesso ad aumentare la tua fede ed aumentare la tua fedeltà, perché vanno di pari passo. Come ho detto prima, no? Parola fede, fede in una religione, no? È unirti a cosa? Essere fedele a cosa? Seguire il credo di cosa? Di quale credo tu sei affiliato, no? A quale credo tu abbracci la causa? La causa di Cristo? Sei fedele in Lui? Allora sì, puoi dire di avere fede. Però molte volte i monti non si spostano. E allora perché non si spostano? Forse perché in quel momento Dio sta dicendo, io non ti conosco. No? Perché? Forse in quel momento, no? Stiamo affrontando un momento, e Dio per la sua grazia, un momento giù, e Dio per la sua grazia magari ci aiuta pure, ci risponde perché Lui è fedele. Lui ci insegna come essere fedele. Ma la nostra fede accresce in base alla nostra preghiera. Andiamo insieme a leggere questo verso, questi versetti che ho citato già in Matteo 17, dal verso 14, dove poi leggeremo se avete fede come un granello di senape. Ma è bello leggere questo paragrafo. Vedete, qui Gesù sta usando la metafora del granello di senape. Ma se vi ricordate nella parola di Dio in Marco al capitolo 4, lui usa quel seme anche per descrivere il regno di Dio. E quando descrive il regno di Dio dice, lo descrive le caratteristiche di questo seme, che dice è il più piccolo seme che esiste sulla faccia della terra. Ma quando lo semini e cresce, diventa l'albero più grande tra i legumi. Amen. Quindi cosa ha parlato questo a me? Cosa mi ha detto? Mi ha detto, se tu preghi, anche una piccola preghiera può fare cose grandi. Amen. Anche una piccola preghiera può fare cose grandi. Anche quel piccolo seme può diventare un albero dove gli uccelli si vanno a riposare. Amen. E si sentono benedetti da quel riposo. E anche una tua piccola preghiera fatta con fede, come un granello di senape, può cambiare le situazioni. E andremo a leggere questo tramite dei versetti. Ma iniziamo con Matteo 17, al versetto 14, dice, quando tornarono tra la folla, un uomo gli si avvicinò gettandosi in ginocchio davanti a lui e gli disse, Signore, abbi pietà di mio figlio perché è lunatico e soffre molto, spesso infatti cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho condotto dai tuoi discepoli, ma non l'hanno potuto guarire. Gesù rispose, oh, generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me, dice Gesù, portatelo qui da me, vi faccio vedere io. Allora i discepoli, Gesù sgridò il demonio, versetto 18, e quello uscì dal ragazzo, che da quel momento fu guarito. Allora i discepoli accostatisi a Gesù in disparte gli chiesero, perché non l'abbiamo potuto cacciare noi? Noi abbiamo pregato, ma non l'abbiamo potuto cacciare. È successo a voi? A me è successo. Che delle volte abbiamo pregato, ma nulla è successo. È vero o no? O sono l'unico? Sono l'unico che ha pregato e non è successo nulla. Non penso. E qui i discepoli, no? Dicevano, noi abbiamo pregato. Ma come mai? No, non l'abbiamo potuto fare. Gesù dice, a causa della vostra poca fede. Magari in quel momento i discepoli non avevano nemmeno quel granello di senape. Perché in verità vi dico, se avete fede quando un granello di senape potrete dire a questo monte passa da qua a là e passerà e niente vi sarà impossibile. Niente vi sarà impossibile. Vuol dire che con la preghiera tutto, con la tua fede tutto è possibile. Tutto. Amen. E poi, poi dice, questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera e del digiuno. E quindi qui cosa vi fa capire? Che fede e preghiera e digiuno vanno di pari passo per qualcosa di più grande. Da quanto tempo non digiuniamo? Da quanto tempo non spendiamo tempo alla presenza di Dio? Abbastanza tempo, dico io. Perché magari sì, spendiamo quei 5 minuti al giorno, leggiamo quel versetto, ma da quanto tempo non ci impegniamo a stare alla presenza di Dio, anche con un digiuno, per vedere le cose, le situazioni cambiate. Amen. E quello che dice Gesù qua, non avete avuto tanta fede, avete avuto poca. E ci sono tanti episodi dove Gesù sgrida i discepoli per la loro poca fede. Vi ricordate quando per la moltiplicazione dei pani e dei pesci i discepoli si lamentavano, ma non abbiamo nulla, e Gesù ancora, oh uomini di poca fede, eh? E anche quando Pietro stava iniziando a scendere dalla barca e a camminare sull'acqua, vide la tempesta, ebbe paura e Gesù gli disse, perché non hai avuto fede? Io ero qui davanti a te, stavi camminando, perché hai dubitato? Vedete, in molti versetti, no? C'è questo antagonismo tra fede e dubbio. Gesù dice parecchie volte, perché dubiti? Perché hai dubitato? No? Se tu dubiti, non succederà nulla, perché la fede è tutto l'opposto. La fede è credere fermamente in quello che tu speri. Amen. Lo dice in Ebrei 11:1, che lo dovremmo sapere a memoria. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Tu non lo vedi e vivi per fede perché sai che Dio ti sosterrà. E Dio sarà con te e Dio appianerà quei sentieri tortuosi. Dio appianerà quelle montagne. Non per forza, non per la potenza, ma per il suo Spirito Santo. Possiamo dire amen? Amen. Un amen forte. Alleluia. Che bello sapere che Dio è con noi. E se noi siamo con Lui, Lui appianerà tutto. Faccio tutto io, dice Gesù. Sapete quella persona che no, vuole fare... Allora dice, non ti preoccupare, mo beghi. È mai capitato una persona così, no? E Gesù sta dicendo, però poi va a finire che qualcosa lo sbaglia, no? Ma Gesù è perfetto. Se Lui dice lo faccio io, lo fa Lui. E quindi non dobbiamo dubitare. E più abbiamo fede in Dio e più preghiamo, più il nostro spirito si rinfranca, più acquista potenza, più acquista certezza che Dio è con Lui. Ma se noi siamo lontani dalla presenza di Dio, non preghiamo, non digiuniamo, non abbiamo relazione con Dio, e allora ecco che i dubbi si intrufolano nella tua mente, no? Succederà o non succederà? Ma insomma, non lo so se Dio mi aiuterà in questa cosa, ma questa non è fede. La fede muove la mano di Dio, sempre. Amen. La fede muove la mano di Dio. E sapete, molte volte noi abbiamo bisogno di meno preghiere e più fede. E allora voi mi direte, ma come? Adesso hai detto che dobbiamo pregare, no? E come adesso invece dobbiamo avere meno preghiere? No, il problema è come preghi. Perché molte volte noi andiamo alla presenza di Dio pregare per chiedere. Noi facciamo sempre quella preghiera, ci andiamo alla presenza di Dio per dire Signore voglio. È come quel bambino viziato, no? Che va da papà e mamma e dice io voglio quello, io voglio quello, io voglio quello, e poi per il resto della giornata non lo vedi più, no? Viene da te solo quando dice io voglio. È un bambino cattivo questo? Un po', no? E anche noi spesso facciamo così, andiamo da Dio solo quando vogliamo dire io voglio. Ma non ci mettiamo lì alla presenza di Dio per godere della compagnia di Dio. E allora molte volte abbiamo bisogno di meno preghiere che chiedono e chiedono e chiedono e di più fede, di più camminare secondo la volontà di Dio, di più stare alla sua presenza, capire quello che lui vuole da noi e vedrete che quando chiederete vi sarà dato. Perché lo dice la parola di Dio. Se le mie parole dimorano in voi, se voi dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate ciò che volete e vi sarà fatto. Lo dice la parola di Dio. E allora cosa c'è che non va nelle nostre preghiere delle volte, nelle mie, perché le vostre sono perfette, sono sempre esaudite. Cosa c'è che non va? C'è che magari non spendiamo quel tempo alla presenza di Dio che ci fa innamorare, ci desidera, ci cambia, ci trasforma e ci rende uguali a Cristo. Amen. Vedete, c'è un'altra domanda che io mi faccio, no? Che forse vi siete fatti anche voi, ma quando preghiamo, è la fede di chi è la fede di chi sta pregando per quella persona? O è la fede di quella persona che guarisce? Perché molte volte quando Gesù ha pregato, Gesù ha detto, cosa ha detto Gesù? Ti sia fatto secondo la tua fede, oppure dice va, la tua fede ti ha salvato, va, la tua fede ti ha guarito, no? E come dicevo prima, molte volte non dobbiamo nemmeno chiedere al Signore, non dobbiamo fare preghiere lunghe, no? Ma bisogna avere fede, come fece la donna dal flusso di sangue. Chi si ricorda la donna dal flusso di sangue? Amen. Cosa fece? Toccò la veste, non pregò nemmeno la donna del flusso di sangue, non pregò. Lei solo disse, se io riesco a toccare quella veste, allora sarò guarita. Lei ebbe solo fede. Vedete una preghiera voi in questa? Ma vediamo una speranza. Una certezza di una speranza. Perché lei era sicura che se toccava Gesù, se arrivava Gesù, sarebbe stata guarita. Senza una preghiera. Amen. Molte volte noi preghiamo, ma non ci fermiamo mai a pensare, Dio lo farà. Basta pregare una volta. Dio risponde. Sapete, molte volte quelle preghiere, no? Fanno vedere, dimostrano la nostra insicurezza in Dio. Perché magari ascolta, chiedi tante volte, ma sei sicuro forse che Dio non lo farà, perciò glielo chiedi così tante volte. Quando io volevo la PlayStation, no, mio padre non me la voleva comprare. E io sapevo che non me la volevo comprare, quindi dovevo chiedere. E alla fine me la comprò però. Però ovviamente no, quella è stata la mia insistenza, ma perché sapevo che papà non me la voleva dare quella PlayStation, no? E così con Dio, no? Se io so che papà mi vuole dare una cosa, no, gliela chiedo una volta: papà, posso avere la macchina stasera? Quando ero più giovane, sì, prendila, no? Se so che lui è d'accordo, non c'è problema. È vero o no? Capita solo a me? Allora molte volte dobbiamo fare poche preghiere, ma aumentare la nostra fede. Essere sicuri che i nostri desideri sono i desideri di Dio e Dio appianerà ogni cosa davanti a noi. Se noi camminiamo in rettitudine, se noi camminiamo con fedeltà, perché è la stessa parola, lo ripeto, allora Dio farà tutto per noi. Ogni cosa sarà possibile. Amen. E così, quanta fede abbiamo? Beh, allora io vorrei rispondere come il centurione. Cosa disse Gesù del centurione? Disse, io non ho mai visto tanta fede in tutta Israele. E io vorrei che Dio dicesse questo di me. No? Io non ho visto tanta fede in tutto Israele. Perché il centurione cosa fece? Fece una preghiera. Signore, guarisci mio figlio. Guarisci mio figlio. E Gesù stava andando. Ferma. Tu, basta una parola, Signore. Basta una parola e sarà guarito. Il centurione non si mise a pregare lì tanto tempo. Il centurione sapeva della potenza di Dio, sapeva quello che era capace di fare e diceva: te basta solo una parola, tu sei l'Iddio onnipotente. Amen. E noi questo dobbiamo dire a Dio: tu sei l'Iddio onnipotente, ti basta una parola. Non c'è bisogno che io ti chieda tanto, perché se tu lo vuoi, lo puoi fare. Amen. E quindi, in questo caso, no, il centurione chiese e la sua fede salvò quel bambino. No? Ma volevo, e molte volte, come abbiamo detto, cioè, le persone sono state salvate per la loro propria fede. No? Perché Gesù disse: la tua fede ti ha salvato. Allora, dov'è la fede? Quale fede è quella che guarisce? Quella della persona malata o quella della persona che fa la preghiera? Secondo voi? Tina dice entrambi, Gerarda dice entrambi. La fede è nella persona che prega. La fede efficace è quella fede della persona che prega, che crede. Dico: io prego perché tu sarai guarito, io prego perché cambierò quella situazione. Chiunque ha pregato Gesù nella parola di Dio è stato guarito. Chiunque ha pregato con fede nella parola di Dio, sia che hai pregato per te stesso, no? Signore guariscimi, sia le persone che hanno pregato per altri. E volevo leggere con voi un verso, un episodio che si trova in Luca capitolo 5 verso 17. Fino al 20. Analizzeremo questi versetti dove dice: un giorno Gesù stava insegnando e c'erano là seduti dei farisei e dei dottori della legge, venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni. Ed ecco degli uomini che portavano sopra un letto un paralitico e cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando modo di introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto e, fatta un'apertura fra le tegole, lo calarono giù con il suo lettuccio, in mezzo alla gente, davanti a Gesù. Ed egli, veduta la loro fede, disse: uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Amen. Quindi vedete che ci sono questi amici di questo paralitico, no? Che conducono, sanno che Gesù è in quel posto lì, no? Dove c'è un'importante assemblea, no? Qui ci viene detto che i capi, c'erano là seduti i farisei, i dottori della legge, venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea, di Gerusalemme, erano tutti lì. Quindi immaginate la folla, eh? E c'erano questi che avevano sentito che Gesù era lì. E loro cosa fanno? Vanno dal proprio amico paralitico e dice: vieni con noi, noi vogliamo che tu sia guarito. Gesù lo può fare. E loro di comune accordo che fanno? Prendono il paralitico, cercano di portarlo da Gesù, ma ancora la folla li blocca. Ricordate quando predicai su Zaccheo? No? Zaccheo era piccolino, allora anche lì la folla era davanti a lui e lui non riusciva a vedere Gesù, quindi salì sull'albero. Il cieco non riusciva a raggiungere Gesù, allora gridò più forte. E anche qui, la testardaggine degli amici, no? No, tu devi essere guarito, Gesù ti può guarire. La loro fede, ecco cosa gli fa ingegnare, no? Gli fa ingegnare di salire sul tetto e calarlo giù. No. Salirono sul tetto, dice, così riusciremo a raggiungere Gesù. Questo mi ha fatto capire un paio di cose che si ricollegano anche un po' a quello che è stato detto la domenica scorsa, che abbiamo bisogno di amici fedeli, di amici credenti, di amici che abbracciano la stessa fede, Cristo Gesù. Perché nei momenti in cui noi siamo paralitici, perché il momento in cui avviene che la tua fede si paralizza e ti senti come un paralitico, ecco che queste persone possono circondarti con le loro preghiere, con la loro fede e portarti a Gesù, ai suoi piedi. E anche se ci sono tante difficoltà, anche se c'è una folla che li impedisce, loro con le loro preghiere ti aiutano. Circondati di amici di fede. E questo è quello che deve fare la Chiesa, la comunità, quello che abbiamo fatto prima. Delle persone si sono affidate alle nostre preghiere e noi dobbiamo essere quegli amici che fedelmente pregano per loro. Li portano davanti a Gesù e lo guariscono. Per la loro fede, disse Gesù, non per la fede del paralitico. Perché magari lui era paralizzato, era così immobile, pensava che ormai era tutto finito e che non poteva cambiare la sua situazione, ma se tu hai degli amici di fede, e allora quelle situazioni possono cambiare anche per la fede degli amici. Amen. Se tu hai una persona che sta attraversando un brutto momento, sii quell'amico che prega, sii quell'amico che cambia quella situazione per quella persona lì, perché è la tua fede che potrà salvarlo, è la tua fede che potrà cambiare quella situazione, è la tua fede che potrà guarire quella persona. Quella persona non ha fede, non importa, la fede è di chi prega. Se tu stai pregando, tu vuoi vedere una guarigione, credi che la vedrai. Amen. Sii quell'amico di fede. È un'altra cosa. Hai bisogno di portare i tuoi amici ai piedi di Gesù. Perché questo paralitico era un amico di questo gruppo di amici, no? E quanti amici paralitici abbiamo noi? Spirituali. Magari non fisici. Ma quanti amici paralitici abbiamo noi? E siamo noi come questi amici, no? Che hanno fede e a tutti i costi, a tutti i costi, hanno trovato qualsiasi metodo, hanno pensato e alla fine sono saliti sul tetto per calarlo giù. No, in tutti i modi hanno cercato, quest'amico mio, questo paralitico deve conoscere Gesù, devo portarlo ai suoi piedi. Fratelli, sorelle, abbiamo una grande missione da fare, portare i nostri amici ai piedi di Gesù e pregare per loro e vedere che le situazioni cambiano. Amen. Credere che le situazioni cambiano. Dobbiamo vivere una vita di fede. Questa, come ho detto prima, questa è la nostra carta d'identità. Chi siamo noi? Siamo cristiani, siamo figli di Cristo e Cristo ci aiuta e Cristo guarisce attraverso di noi. Cristo fa miracoli attraverso di noi. Cristo cambia le situazioni attraverso di noi. Non attraverso le persone che non credono, no? Ma porta i tuoi amici ai piedi di Gesù, come fece questo paralitico. A me, come fecero questi amici col paralitico. Amen. Questo è il significato della Chiesa. Pregare l'uno per l'altro. Intercedere l'uno per l'altro. Amarsi l'un l'altro. Amen. Molte volte però in questa società si trovano pochi amici e poche persone di fede. Molti dei nostri amici magari non sono cristiani, molti dei nostri amici non conoscono oppure rigettano Cristo, vero o no? E alcune volte se noi siamo deboli e se noi non siamo uomini di fede che abbracciano la causa di Cristo in tutto e per tutto, che lo seguono in tutto e per tutto e che pregano ogni giorno, si nutrono della parola di Dio e dell'essenza dello Spirito di Dio, noi possiamo lasciarci trascinare invece dagli altri amici, da amici che non ci porteranno ai piedi di Gesù, ma ci porteranno davanti a una discoteca per bere, per drogarsi, per fare altre cose. Amici che ci porteranno invece lontano e dice verso la non conoscenza di Dio. Ma veramente tu credi in questo? Quella è una favola. Se tu ti circondi di questi amici non avrai vita facile. Se invece tu non cammini dritto alla presenza di Dio, non sono loro che devono cambiare te, sei tu che devi cambiare loro, sei tu che devi portarli alla presenza di Dio. La tua fede deve essere più grande della loro, perché loro hanno fede in qualche altra cosa, ma la tua fede in Dio deve essere determinata a cambiare quelle situazioni. Amen. E allora perché dico questo? Perché l'altro giorno mi trovavo a scuola e perché sono cambiate alcune cose mi trovo in classe con un'altra docente di storia, facciamo con presenza, quindi una docente in storia che sta insegnando ad una prima classe. E cosa succede? Lei inizia a raccontare, a aprire il libro e vuole spiegare la storia degli ebrei. E i miei occhi si illuminano, dicono wow, ok, parliamo degli ebrei, parliamo di Dio, parliamo di quello che Dio ha fatto per loro. E quindi i miei occhi si illuminano, ma ad un certo punto questa collega inizia a dire, voi credete che il mare si aprì davanti agli ebrei per poterli far scappare? E io, ma cosa sta dicendo? Oh mamma mia, dice, non è quello che pensavo. Lei iniziò a dire ai suoi alunni di prima, quindi 13-14 anni, iniziò a dire, ma voi pensate veramente che le acque si aprirono davanti agli ebrei e loro poterono scappare e poi dopo si chiusero e tutti gli altri, tutti gli egiziani morirono? No? Ma non vedete che questo è un senso figurativo? Questo non è vero, non è accaduto, perché è dimostrato, gli scienziati hanno detto e si è dimostrato che loro non camminarono nel mare, loro non si aprì il mare e camminarono, ma invece cosa è successo? Che loro sono andati in una palude, no? E siccome stavano scappando, loro erano leggeri perché non si sono portati nulla dietro, e invece gli egiziani con tutti i carri, no? Cosa succede? Che ovviamente in quella palude gli ebrei riescono a scappare. Ma i carri del faraone e di tutti i guerrieri, no, si impantanarono nella palude. E io dentro di me stringevo il cuore forte, dicevo, ma cosa sta dicendo? Ovviamente era la sua lezione, no? E non volevo creare un dibattito forte in questo, anche perché il mio compito lì è di parlare solo inglese, lei non parlava una parola in inglese, quindi sarebbe stata una conversazione molto difficile, ma intanto il mio cuore soffriva, si stringeva quando diceva queste parole, perché disse allora la Bibbia dice tutte sciocchezze, no, la Bibbia non dice tutte sciocchezze, dice la professoressa ai ragazzi, solo che è un senso figurativo. E io da quel giorno, uscito da quella scuola, io ho detto, io non credo una parola di quello che ha detto lei. Io credo in quello che dice la parola di Dio. Io non credo in quello che sta dicendo lei. E io non posso far credere agli altri quello che sta dicendo lei. Perché la parola di Dio ci dice che camminarono sulla terra asciutta. E se lo dice la parola di Dio, io ci credo. Amen. Se lo dice la parola di Dio, tu ci credi? Amen. Amen. Io non credo a quelle mezze verità. Sì, scapparono, è vero, ma si impantanarono nel fango. Non è vero. La parola di Dio ci dice, loro camminarono sulla terra asciutta. Allora magari dissi, mi sa che io devo andare a riprendere un poco questa storia per farlo chiaro alla mia carne. No? Perché magari, sai, dei dubbi, vai a fare delle ricerche, ma fammi vedere che dice, se è veramente così. No, se gli scienziati veramente dicono questo, fammi andare a vedere come può essere successo, perché ha detto queste cose. Ma io non sono andato sugli scienziati, io sono andato alla parola di Dio e ho voluto rendere chiaro a me stesso quello che era successo veramente quel giorno. Perché molte volte tante teorie ci affollano la mente e noi non ce ne rendiamo nemmeno conto, no? E iniziamo magari a crederci, iniziamo a dubitare. E questo può minare la nostra fede. E allora io sono andato alla parola di Dio e volevo leggerlo insieme a voi, anche se è un po' lunghetto. Lo volete leggere? Sì? Bene, Giuseppe, mi piaci. Leggiamolo insieme. Esodo 14, versetto 10. Fino al versetto 31. Lo leggerò veloce. Leggetelo insieme a me. Allora i figli di Israele ebbero una gran paura, gridarono al Signore e dissero a Mosè, mancavano forse tombe in Egitto per poterci portare a morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che ti dicevamo in Egitto, lasciaci stare che serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. E Mosè disse al popolo, non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Amen. Infatti gli egiziani che avete visto quest'oggi non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Ci fermiamo qui per adesso, no? Quindi era una situazione di caos. Gli egiziani stavano venendo per ucciderli, non per fare a botte, ma per ucciderli, per ammazzarli. E qui l'unico che aveva fede era Mosè, che diceva, state tranquilli, potete stare al sicuro, perché il mio Dio oggi distruggerà questi egiziani e non ve li farà vedere più. E allora quando tutto intorno a noi è caos, e anche quando gli stessi credenti che dovrebbero essere coloro che ti circondano di preghiere e coloro che ti circondano di fede cadono anche loro, ecco che tu come Mosè devi dire state tranquilli perché il mio Dio ci aiuterà. Amen. Il mio Dio mi aiuterà, diciamolo insieme. Il mio Dio mi aiuterà. Amen. Il mio Dio lo farà per me. E allora, al versetto 15, il Signore disse a Mosè, perché gridi a me? Di ai figli di Israele che si mettano in marcia, alza il tuo bastone, stendi la mano sul mare e dividilo. E i figli di Israele entreranno in mezzo al mare sulla terra asciutta. Quanto a me, io indurirò il cuore degli egiziani e anche essi entreranno dietro di loro. Io sarò glorificato nel faraone e in tutto il suo esercito, nei suoi carri e nei suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Quando sarò glorificato nel faraone, allora l'angelo di Dio, scusate, che precedeva il campo di Israele si spostò e andò a mettersi dietro loro. Anche la colonna di nuvola si spostò dalla loro avanguardia e si fermò dietro loro, mettendosi fra il campo dell'Egitto e il campo di Israele. La nuvola era tenebrosa per gli uni, mentre rischiarava gli altri nella notte. Il campo degli uni non si avvicinò a quello degli altri per tutta la notte. Allora Mosè stese la sua mano sul mare e il Signore fece ritirare il mare con un forte vento orientale, durato tutta la notte, e lo ridusse in terra asciutta. E le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri, i suoi cavalieri, entrarono dietro a loro in mezzo al mare. E la mattina verso l'alba dalla colonna di fuoco e dalla nuvola il Signore guardò verso il campo degli egiziani e lo mise in rotta. Tolse le ruote dei loro carri e ne rese l'avanzata pesante, tanto che gli egiziani dissero, fuggiamo davanti a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani. Allora il Signore disse a Mosè, stendi la tua mano sul mare e le acque ritorneranno sugli egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri. Mosè stese la sua mano sul mare e il mare, sul far della mattina, riprese la sua forza, mentre gli egiziani, fuggendo, gli andavano incontro. Il Signore precipitò così gli egiziani in mezzo al mare. Le acque ritornarono e ricoprirono i carri, i cavalieri e tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare dietro gli israeliti. Non ne scampò neppure uno. I figli di Israele invece camminarono sull'asciutto, lo ripete, in mezzo al mare, e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Così in quel giorno il Signore salvò Israele dalle mani degli egiziani. Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la grande potenza con cui il Signore aveva agito contro gli egiziani. Il popolo perciò ebbe timore del Signore, credette nel Signore e nel suo servo Mosè. Amen. Allora come è andata a finire qui? È andata a finire che gli ebrei camminarono sulla terra asciutta, gli egiziani li inseguirono e Mosè stese la sua mano e l'acqua ritornò di nuovo su di loro e li distrusse. Ma qui, a un certo punto, l'uomo di fede Mosè, no, grida al Signore. Ma Dio gli dice: ma perché stai gridando a me? Io già ti ho dato la tua potenza, io già ti ho dato quello che ti dovevo dare. Alza questo bastone, stendi la tua mano e il mare si aprirà. Amen. Dio già ci ha dato quello di cui abbiamo bisogno. Dio già ci ha dato la potenza. Dio già ci ha dato lo Spirito Santo. Quello che ci sta dicendo è: perché gridi a me? Usalo. Usalo. Tu già ce l'hai la potenza di fare tutto questo. Tu già ce l'hai la potenza di cambiare quella situazione. Io già te l'ho data. Lui alzò il suo bastone, Mosè, stese la sua mano e fece quel miracolo per la potenza di Dio. Amen. Ma non lo fece Gesù al posto suo. Gesù gli diede la potenza di farlo, ma è Mosè che stese quella mano. E quando Mosè gridava al Signore, gli diceva: Dio aiutami, Dio gli dice: perché stai gridando a me? Perché stai gridando a me? Perché mi stai continuamente a chiedere delle cose? Tu hai già la potenza di farlo. Tu hai già la potenza di cambiare quella situazione. Fratelli, allora anche noi, come Mosè, dobbiamo stendere la nostra mano e cambiare quella situazione. Dobbiamo pregare, decisi, fermi, stendendo la nostra mano, sapendo che Dio ci ha dato quell'autorità, sapendo che Dio ci ha dato quella forza. Amen. Vogliamo alzarci all'impiedi? Alleluia. Vogliamo chiudere i nostri occhi? Abbi fede a prescindere dalla situazione. Alleluia. Credi come Mosè. Estendi la tua mano sulla situazione che tu vuoi cambiare nella tua vita. Circondale con le tue preghiere. Circondale con le preghiere dei tuoi amici. Fatti forza con la Chiesa. Ma stendi la tua mano e cambia quella situazione. Perché nel nome di Gesù tu lo puoi fare. Perché nel nome di Gesù niente ti è impossibile. E allora smettila di gridare al Signore e usa quella potenza dello Spirito Santo che ti è stata data. Nel nome di Gesù. Alleluia. Nel nome di Gesù. La fede è un frutto dello Spirito. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà. Fedeltà. Che è la stessa parola di fede. La fede viene dallo Spirito Santo, dall'udire la parola dello Spirito Santo. Alleluia. Chiudi i tuoi occhi, ascolta quella parola dentro di te. Ascoltala e lascia che questo Spirito Santo in te produca frutto, quel frutto della fede che ti aiuta a cambiare le situazioni e ti dice: cambiala, perché tu hai tutto quello che puoi avere, perché io ti ho dato tutta l'autorità, io ti ho dato tutta la potenza, tu usala solamente. Alleluia. Cammina alla presenza di Dio come fece Mosè, perché Mosè in Esodo 33 dice: Signore, io non vado da nessuna parte senza la tua presenza. Alleluia. Io non vado da nessuna parte senza la tua presenza, Signore. Cambia la mia situazione, Gesù. Fammi riscoprire questa potenza, Gesù. Alleluia. Sì, Signore. Alleluia.
Hallelujah. 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 Mettiamo in pratica la parola di Dio adesso. Hallelujah. Forza. Unisciti con la persona che è a fianco a te e prega per un bisogno. Prega per una situazione dove vuoi vedere che le cose accadano. Prega per la salvezza, prega per la guarigione. Alleluia. Usa la fede. Forza. Alleluia. Usa la fede. Mosè, usa la fede. Alza quel bastone e basta. Tu fai questo, Mosè. Quanto a me, io farò la mia parte, dice il Signore. Alleluia. A volte viviamo vite cristiane senza fede. Stasera è il momento per muovere la fede nel nostro cuore. Smuovila nel nome di Gesù. Alleluia. Forza. Alleluia. Alleluia. C'è qualche situazione che tu è da tanto tempo che la vedi bloccata e niente accade. Questo è il momento di pregare per quella situazione. Adesso, insieme al fratello, alla sorella che è a fianco a te. Alleluia. Forza. C'è una malattia che ti affligge, o sai che affligge qualcun altro? Prendeli adesso figurativamente, sì, e portali alla presenza di Gesù. Calali tu dal tetto. Portali davanti a Lui nel nome di Gesù. Metti in pratica la parola di Dio adesso. Alleluia, nel nome di Gesù. Vieni Spirito Santo, vieni. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Prima di cantare un canto, mentre siamo così davanti al Signore, voglio invitare Alfonso a venire qui davanti. Alleluia. Alfonso mi ha chiesto di pregare per suo cognato che è malato di cancro. Alleluia. Dio è colui che fa miracoli. Alleluia. E dopo la parola che abbiamo sentito stasera vogliamo credere che Dio farà miracoli. Alleluia. Alleluia. Nel nome di Gesù vogliamo tutti quanti alzare la nostra mano e pregare il Signore perché possa operare questo miracolo nel nome di Gesù. Alleluia, Signore. Signore, quello che occhio, Signore, non ha visto e orecchio non ha udito, Signore, Tu sei capace di farlo, Signore. E noi crediamo in un Dio che fa e opera cose che nessuno ha mai visto e nessuno ha mai udito su questa terra. Oh Signore, Tu sei il Dio davvero onnipotente. Alleluia, noi Ti chiediamo di intervenire, Signore, in questa situazione del cognato, Signore, di Antinei Alfonso, Signore, di questi cari fratelli che noi da tanto tempo conosciamo nel Signore, Signore. Ti chiediamo di guarire, Signore, ma anche salvare, Signore, perché crediamo che la salvezza, Signore, che Tu porti, è anche più importante della stessa guarigione, Signore. Nel nome di Gesù Ti preghiamo di intervenire. Il maestoso, il grande, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Amen. Oh Jesus. Alleluia. Alleluia. Credi nel Signore Gesù, abbi fede in Lui e sarai salvato tu e la casa tua. Amen. Alleluia. Quando Gesù dice sarai salvato, in realtà dice e ti renderò integro. Tutto d'un pezzo ti farò. Ti sanerò, ti salverò, ti guarirò. Amen. Ti farò uno. Alleluia, intero. Amen. Vogliamo cantare questo canto?
Ogni cosa.
Alleluia.
Faccio ogni cosa per te, mio Signore. Nulla è possibile con te, dice chi vedono.
Alleluia.
Le fortezze crollano,
io vivo per fede. Nulla è impossibile.
Faccio ogni cosa per te, mio Signore. La impossibile c'è chi credono e fortezze crollano. Io vivo per fede.
Alleluia. Alleluia. Questa sera noi vogliamo rinnovare la nostra fede nel Signore. Vogliamo vivere per fede. Alleluia. E a chiusura di questa riunione dove abbiamo sentito questa parola che ci incita alla fede e a metterla in pratica nella nostra vita, noi vogliamo prendere la scena del Signore. Alleluia. E la scena del Signore rappresenta il sangue, il corpo di Cristo che è stato dato per noi. Alleluia. È un momento straordinario che ci ricorda quello che Gesù ha fatto sulla croce per tutti noi. Alleluia. Io voglio invitare a Gianluca di venire avanti. Amen. Alleluia. Per distribuire il pane e il vino. Alleluia. Anche voglio invitare Giovanni Bocchetti di venire avanti. Alleluia. Amen. Noi vogliamo prendere questo pane, vogliamo prendere questo vino insieme, come facciamo come chiesa tutti quanti, prenderemo in mano questo pane, questo vino e poi tutti insieme lo prenderemo. Nella chiesa noi abbiamo usanza che lo faranno solo coloro che sono stati battezzati in acqua, che hanno dimostrato davanti a tutti, alleluia, la loro fede in Cristo Gesù, ma anche coloro che sono stati battezzati nello Spirito, che sono rinati in Cristo e che vivono una vita dove appartengono alla Chiesa di Cristo Gesù. Alleluia. Mentre i fratelli passano per distribuire, mantenete il pane, mantenete il vino in mano e dopo lo prenderemo tutti insieme come un solo corpo, come amici che stanno davvero davanti al Signore Gesù, alleluia, e possono lodare il suo nome insieme e credere insieme nella sua parola, alleluia. Alleluia.
Tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, ama il Signore Dio, tutta la tua forza. lasciati anche dicendo, ma il tuo prossimo come te stesso, questo è il mio comandamento, che ci amiate gli uni gli altri come io.
Alleluia. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Corinti, spiega un po' quello che è il significato del pane e del vino. Alleluia. Forse chi è qui per le prime volte, magari questa è la prima volta che vede celebrare la cena del Signore. Alleluia. In Prima Corinzi, al capitolo 11, al verso 23, l'Apostolo Paolo spiega e dice: io ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, e cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e, dopo averne rese grazie, lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è dato per voi. Adesso fate questo in memoria di me. Alleluia. E noi vogliamo prendere il pane proprio quando, ricordando quella serata, quando Gesù stava con i suoi discepoli, noi con lui stasera. E vogliamo prendere questo pane e fare questo in memoria di lui, di quello che lui ha fatto per noi, che ha dato il suo corpo per noi. Fratelli, tutti insieme, come un solo corpo, prendiamo il pane. L'Apostolo continua e spiega: nello stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Perché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Alleluia. Fratelli, insieme vogliamo prendere di questo vino che ci ricorda che Gesù ha versato tutto il suo sangue per noi. Alleluia. E noi, così facendo, in memoria di Lui, annunciamo che Lui tornerà, che Lui è morto per noi, ma che anche tornerà per noi. Amen. Prendiamolo. Alleluia. Voglio invitarvi un po' tutti quanti a stare alla presenza del Signore. Chi si sente e vuole ringraziare Dio, vuole elevare una preghiera, questo è il momento per poterlo fare. Alleluia.